Fratelli e sorelle, dalla piazza del Tempio a Salt Lake City vi diamo il benvenuto alla riunione mondiale per i giovani adulti. Questo evento è trasmesso dal centro delle conferenze, da dove trasmettiamo la conferenza generale ogni aprile e ogni ottobre. Desideriamo dare un benvenuto speciale a coloro che partecipano per la prima volta. Speriamo che queste riunioni rafforzino e arricchiscano la vostra vita. Sono Chad Webb, amministratore per i seminari e gli istituti di religione. Siamo emozionati di dare il benvenuto all'anziano Uchtdorf che presiede questa serata. È accompagnato da sua moglie, Harriet, e noi siamo ansiosi di ascoltare entrambi. Riconosciamo anche la presenza dell'anziano Kim B. Clark, che serve come commissario della Chiesa per l'istruzione, e a cui diamo il benvenuto insieme a sua moglie Sue. Sul podio ci sono anche membri dei 70, presidenti di molti pali di giovani adulti non sposati dello Utah e amministratori del sistema educativo della Chiesa. Inizieremo questa riunione con la congregazione che canterà «Nell'anima mia c'è il sol», inno numero 140. Apprezziamo l'aiuto della sorella Maura Kilcott, del rione Gans di Riverton 3, che dirigerà la musica, e dell'organista del tabernacolo, la sorella Linda Margetz, che ci accompagnerà. Dopo l'inno, il fratello Scott Oliphant, del rione Gans di Mount Jordan, offrirà la preghiera di apertura. Nostro caro e compassionevole Padre in Cielo, questa sera, a questa riunione mondiale, col capo umilmente chino, ti ringraziamo per tutte le benedizioni, per l'opportunità che abbiamo di ascoltare il Presidente e la sorella Uchtdorf. Padre Celeste, questa sera ti chiediamo di benedirci col tuo Spirito, affinché possiamo ricevere rivelazione dal cielo, affinché possiamo aprire il cuore e la mente e affinché possiamo accettare questo messaggio e applicarlo nella nostra vita quotidiana. Padre Celeste, siamo davvero grati per questa domenica e per l'opportunità che abbiamo avuto di rinnovare le nostre alleanze con Te. Benedicici sempre con la capacità di ricordare queste alleanze, affinché possiamo essere un esempio per chi ci circonda, affinché possiamo essere un faro e avere occasioni per portare la nostra testimonianza a coloro che sono attorno a noi. Padre Celeste, siamo molto grati per il sacrificio del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Benedicici sempre con la capacità di applicare appieno l'espiazione nella nostra vita, così da poterci avvicinare a Te. Ti vogliamo bene e siamo davvero grati per tutto ciò che fai per noi. Diciamo queste cose umilmente nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen. Questa sera si unisce a noi un coro di Palo formato da giovani adulti della Brigham Young University e dall'University of Utah, il quale canterà Se il Salvatore fosse al mio fianco. Il coro è diretto dal fratello McDonald, insegnante presso l'Istituto di Salt Lake, ed è accompagnato dalla sorella Linda Margetts. Dopo il numero musicale, ascolteremo la sorella Uchtdorf, che sarà seguita dall'anziano Uchtdorf. Al termine dei discorsi, il nostro coro combinato della Brigham Young University dell'University of Utah canterà un fermo sostegno. Sarà diretto dal fratello Eggett, insegnante presso l'Istituto di Utah Valley. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dalla sorella Des Outels, membro del Rione Gans di Capitol Hill. E ora è mio privilegio presentare gli oratori di questa sera. Dieter Uchtdorf e Harriet Reich Uchtdorf sono cresciuti in Germania e si sono incontrati da adolescenti frequentando il ramo della chiesa a Francoforte. Si sono sposati nel 1962, hanno due figli, sei nipoti e tre pronipoti. L'anziano Uchtdorf è stato chiamato a servire come autorità generale nel 1994 e sostenuto membro del Quorum dei 12 Apostoli nell'ottobre del 2004. È stato chiamato a servire nella prima presidenza della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, a febbraio 2008. L'anziano Uchtdorf è nato a Ostrava, nell'ex Cecoslovacchia. Nel 1947 la sua famiglia si è unita alla chiesa a Zwickau, in Germania. Ha perseguito un'istruzione in campo ingegneristico a Francoforte sul Meno e nel 1959 è entrato nell'aeronautica militare tedesca, nella quale ha servito per 6 anni come pilota da combattimento. Nel 1965 ha iniziato a lavorare per la compagnia aerea tedesca Lufthansa. È stato capitano del Boeing 747 e 737, del DC-10 e di vari modelli di Airbus, svolgendo contemporaneamente il ruolo di responsabile degli addestramenti e dei controlli e detenendo diverse responsabilità manageriali. Tra queste, primo pilota del Boeing 737, direttore della scuola di volo della Lufthansa, direttore di tutto il personale di bordo e vicepresidente senior per le operazioni di volo e primo pilota della Lufthansa. È stato anche presidente del comitato per le operazioni di volo dell'Associazione per il Trasporto Aereo Internazionale. La sorella Uchtdorf è nata nella Germania settentrionale, nella città di Wolfenbüttel. Ha conseguito la laurea in amministrazione aziendale a Francoforte in Germania. Ha servito in alcune presidenze ed è stata insegnante in chiamate di Rione e di Palo nella società di soccorso, nelle giovani donne e nella primaria, per menzionare solo alcuni dei numerosi altri incarichi nella Chiesa. Ama e conosce la letteratura mondiale e la musica classica e si interessa di quasi tutti i generi d'arte. Colleziona opere d'arte e dipinti di tutto il mondo. Dieter e Harriet Uchtdorf amano la vita all'aria aperta, l'arte in ogni sua espressione, e sono felicissimi quando trascorrono tempo con la famiglia. Ora il coro canterà "Se il Salvatore fosse al mio fianco".
You Thank you, beautiful choir. That was so lovely.
Grazie, coro, siete stati meravigliosi. Miei cari fratelli e sorelle, miei cari giovani amici, avete un aspetto meraviglioso, siete bellissimi, siete straordinari, wow, vorrei tanto dare un grosso abbraccio a ciascuno di voi. Siete troppi però. La scorsa settimana è stata occasione di dolore e di gratitudine. Voglio molto bene al presidente Monson, mi mancherà. Sono sicura però che è felice di essere di nuovo con Frances, la sua compagna eterna. È così bello essere con voi oggi. Mi piace anche il fatto di essere qui col mio apostolo preferito. Lo so. Lo so, non dovremmo averne di preferiti. Nel mio caso però sembra che io possa, perché sono sua moglie. Abbiamo appena festeggiato il nostro 55° anniversario e siamo ancora innamorati. A proposito di frutti del Vangelo, quando in occasioni come questa riceviamo messaggi d'amore e di congratulazione da parte dei nostri nipoti e dei nostri pronipoti, sappiamo quanto siano preziose le benedizioni di appartenere alla Chiesa e di avere il Vangelo. Coloro tra voi che non sono sposati, hanno divorziato o vivono in una situazione familiare difficile, sappiano che Dio li conosce e li ama e che quando rimarranno fedeli alle proprie alleanze non saranno privati della gioia della vita familiare né questa avrà una minore durata. Non so esattamente in che modo avverrà, ma so che la grazia, la misericordia e l'amore del Signore bastano per tutti noi. Egli lo farà accadere nella sua maniera e secondo i suoi tempi. Io e Dieter siamo cresciuti nello stesso ramo a Francoforte in Germania. Sapevo che aveva una cotta per me, ma non ero molto interessata. Era gentile ed eravamo amici. Abbiamo imparato insieme a ballare alle attività della chiesa. Era il periodo del foxtrot, del boogie-woogie e del rock and roll. Quando è entrato a far parte dell'aviazione per diventare un pilota da combattimento, non l'ho visto per quasi 2 anni. In tutta sincerità, quando è tornato a Francoforte, la mia impressione non è stata del tutto positiva. Assomigliava un po' ai tizi del film Top Gun. Quando però abbiamo parlato, ne sono rimasta leggermente colpita. Ovviamente in quei 2 anni era maturato. Sapeva quello che voleva fare nella vita ed era forte nel Vangelo. Era piuttosto determinato e creativo nel corteggiamento. Così, pochi mesi dopo, ci siamo sposati e il mio cognome è cambiato da Reik a Uchtdorf. Non mi sono mai pentita di averlo rivalutato, anche se la mia prima impressione era stata in qualche modo negativa. Dieter è l'amore della mia vita, è l'orgoglioso padre dei nostri figli e nonno dei nostri nipoti. E voi dovete sapere che amiamo ancora ballare insieme, persino adesso. Fatevi trasportare al periodo in cui avevo 12 anni. È stato un periodo molto triste della mia giovinezza. Mio padre era morto di cancro alcuni mesi prima. Era un padre eccezionale, un marito affettuoso e davvero un bravo uomo. Era molto istruito, parlava 5 lingue, suonava professionalmente strumenti musicali diversi in un'orchestra sinfonica e proveniva da una famiglia di musicisti famosi di Francoforte. I miei genitori avevano grandi piani per noi. Il futuro sembrava luminoso e promettente, anche dopo gli anni devastanti della Seconda Guerra Mondiale. Ma gli anni di malattia di mio padre trasformarono la nostra casa in un luogo di sofferenza, di tristezza e di disperazione. Dopo la morte di mio padre, mia madre cadde in una depressione profonda. La domenica andavamo alla funzione della chiesa protestante a cui appartenevamo, ma non riuscivamo a trovare il balsamo di Galaad. Sembrava che non ci fosse nulla o nessuno in grado di dare conforto a mia madre. Beh, non esattamente. Il nostro Padre Celeste, nel suo grande amore, non si era dimenticato di noi. Fu 8 mesi dopo la morte di mio padre che 2 missionari americani bussarono alla nostra porta a Francoforte. Quei 2 missionari, guidati dallo Spirito e ben preparati, sapevano esattamente ciò di cui la nostra famigliola aveva bisogno. Lasciarono a mia madre il prezioso libro di Mormon. Mia madre adorava leggere e amava la Bibbia. Questo nuovo libro di scritture catturò immediatamente la sua attenzione. Quando iniziò a leggere il libro di Mormon, non riuscì a smettere fino a quando non lo lesse dalla prima all'ultima pagina. Mia madre era talmente emozionata per il contenuto e per il messaggio del libro che spesso faceva sedere me e mia sorella accanto a lei mentre leggeva versetti che sembravano essere stati scritti proprio per noi. Durante le ultime settimane di vita di mio padre, me ne stavo spesso alla finestra del nostro appartamento, pregando sinceramente il Signore di darci sollievo dal nostro dolore. E la risposta era arrivata. Era arrivata attraverso il messaggio del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Quanto amo il libro di Mormon. Quanto amo il suo messaggio sul piano di salvezza, il piano di felicità. Che messaggio meraviglioso e possente di speranza e di luce datoci dal Padre Celeste. Quando lo accettammo, il libro di Mormon calmò la nostra tristezza e guarì la nostra disperazione e la tristezza causata dalla morte di mio padre. L'arrivo del libro di Mormon nella nostra casa dissipò completamente le tenebre nella nostra famiglia, dato che la luce e le tenebre non possono occupare lo stesso spazio contemporaneamente. Sentivamo lo Spirito con una tale forza e sapevamo con tutto il nostro cuore e tutta la nostra mente che il messaggio portato da quei missionari era vero. Nella nostra casa tornò la pace. Il messaggio del Vangelo e l'appartenenza alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni fecero accadere un vero miracolo nella nostra famiglia. Fu come se ci fossero stati mandati degli angeli. I 2 missionari che vennero a casa nostra avevano su per giù la vostra età. Non avevano un passato straordinario, ma erano come 2 angeli di gloria mandatici dal Signore. Ci avevano portato le benedizioni del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Miei cari giovani amici, voi siete fatti della stessa sostanza divina. Alcuni di voi sono sposati, altri non lo sono. Ma tutti vivete fra le persone di questo mondo. Siete le persone scelte dei nostri giorni, coloro i quali insegnano e vivono il messaggio del Vangelo con parole e azioni tra la propria gente. Per questo scopo siete stati posti nel vostro paese o nella vostra città, nella vostra scuola o nel vostro posto di lavoro, nella vostra nazione e nella vostra famiglia. Non dimenticatelo, avete il potenziale di essere angeli di gloria per chi sta proprio accanto a voi. Rappresentate la Chiesa di Gesù Cristo e siete leader convincenti nel proclamare il messaggio del Vangelo con una vita ben vissuta e una testimonianza coraggiosa. Un leader è qualcuno che aiuta gli altri a vedere, a percepire e a trovare la retta via. Vi prego di aiutarvi a vicenda a rimanere profondamente ancorate alla Chiesa e al Vangelo. Dio vi ha posto in questo luogo in cui avete molte opportunità di essere strumenti nelle mani del Signore Gesù Cristo. Egli conta su di voi, vi conosce e vi darà potere. Egli vive, Egli esiste. Ogni parola o azione, chiara e semplice, di bontà, integrità, carità, gentilezza, servizio, amore e compassione può diventare l'azione di un leader nel regno di Dio. Non sottovalutate la vostra influenza e il vostro potere nel fare del bene. Quei due giovani missionari vostri coetanei mi hanno aiutata a vedere il sentiero che conduce al nostro Salvatore e che riporta al Padre Celeste. Ovviamente, dovevo essere io a intraprendere quel sentiero, a superare le difficoltà, a trovare le risposte alle domande, ad affrontare le scelte importanti e a prendere le decisioni. E lo stesso farete voi. La Chiesa e il Signore vi offrono risorse possenti per realizzare il vostro scopo nella vita. Il Libro di Mormon è una di queste. E lo avete proprio davanti. Allungate la mano e accettate sia il libro che i suoi insegnamenti. Cercate il Padre Celeste ed Egli vi guiderà. Confidate nel Signore. Miei cari giovani amici, sappiate che vi voglio bene e che sono grata per ognuno di voi. Prego che Dio vi benedica. Voi siete una parte importante di quest'opera meravigliosa e sacra del nostro Redentore. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Non sono benedetto? Lei è meravigliosa. Una meravigliosa amica, una donna meravigliosa, e l'amo. E noi insieme amiamo voi. Siete speciali. Miei cari giovani amici, miei cari fratelli e sorelle, oggi vi porto l'amore e le benedizioni del cuore dei dodici apostoli. Anche a me manca il presidente Thomas S. Monson. Egli era un mio caro e prezioso amico, un insegnante e mentore. Possiamo assicurarvi però che il Signore stesso è a capo di questa Chiesa, la sua Chiesa, la Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli ultimi giorni. Il Signore ha fornito un piano divino in modo che la sua Chiesa sia sempre guidata da profeti, veggenti e rivelatori. Voi siete continuamente nei nostri pensieri. Preghiamo per voi, vi vogliamo bene e vi ammiriamo. L'evento globale di raduno e di condivisione che ha preceduto questa riunione e che continuerà è un esempio della vostra bontà. A decine di migliaia avete partecipato in modi straordinari, dall'aiutare coloro che sono in stato di emergenza a risollevare lo spirito altrui tramite il canto. E questo coro è stato eccezionale, è stato proprio bello, è un esempio della Brigham Young University e dell'Università dello Utah, possono essere in armonia. E voi siete destinati a condividere la buona novella del Vangelo di Gesù Cristo tramite i social media e altri mezzi e mediante il vostro esempio personale. Grazie per aver dimostrato la vostra volontà di servire Dio e il prossimo. È meraviglioso essere con voi oggi e sentire il vostro spirito, la vostra forza e la vostra energia. Sono molto felice che abbiamo avuto la possibilità di ascoltare mia moglie. Harriet è davvero la luce della mia vita. Tutti coloro che la conoscono la amano. È il tipo di persona che rende migliori e più felici coloro che la circondano. Ha certamente avuto quell'influenza su di me. Abbiamo appena festeggiato il nostro 55esimo anniversario di matrimonio. Quando guardiamo i nostri due figli e i loro coniugi, i nostri sei nipoti con le loro famiglie e tre pronipoti, restiamo sbalorditi per la grande avventura che è stata la nostra vita. Mentre mi preparavo per questo evento, mi è venuto un pensiero interessante. Sì, è vero che i miei anni dai 18 ai 30 anni si possono a malapena scorgere nello mio specchietto retrovisore. Ma malgrado la mia età, mi sento ancora giovane dentro, anche se voi non ci crederete.
Infatti, la maggior parte di noi persone più anziane si considera giovani che hanno vissuto molto a lungo. Le generazioni più mature hanno in comune con voi molto più di quanto possiate supporre. Credo che le differenze tra i figli del Padre Celeste, quale che sia la loro età, siano minori se paragonate alle somiglianze. Per esempio, molti di voi hanno domande su Dio e su voi stessi. Domande profonde, fondamentali, che sono simili a quelle che si pongono persone molto più grandi di voi. Dio esiste veramente? Si preoccupa di me? Sono sulla strada giusta? Perché a volte mi sento vuoto, sopraffatto, trascurato o solo? Perché Dio non è intervenuto nella mia vita? Perché non ha risposto a una preghiera? Perché ha permesso che io provassi questa tristezza, questa malattia o questa tragedia? Queste possono essere domande molto difficili. In quest'epoca di risposte immediate, in cui la conoscenza apparentemente assoluta è incontestata e a portata di ricerca su Google, a volte siamo frustrati quando le risposte alle nostre domande più personali, importanti e urgenti tardano ad arrivare. Alziamo il cuore al cielo e tutto ciò che otteniamo sembra essere un cursore frustrante e circolare di attesa. Non ci piace aspettare. Quando dobbiamo attendere più di qualche secondo che il motore di ricerca risponda, possiamo supporre che la comunicazione si sia interrotta. Nella nostra frustrazione potremmo anche abbandonare la ricerca. Quando però si tratta di questioni eterne che riguardano l'anima, dobbiamo essere più pazienti. Non tutte le risposte hanno lo stesso valore. Le risposte che provengono dalla saggezza mondana o popolare possono arrivare in fretta, ma altrettanto velocemente perdono il loro valore al sorgere di nuove teorie o mode. Le risposte celesti, le risposte eterne, non hanno prezzo. Per ricevere queste risposte, spesso, sono richiesti sacrificio, lavoro e pazienza. Per queste risposte vale la pena aspettare. Il mio scopo oggi è quello di offrire la mia sicura testimonianza che il nostro Padre in cielo vi conosce, vi ascolta e non vi abbandonerà mai. Quando gli volgete il cuore e cercate di seguire il suo sentiero, egli interviene nella vostra vita e dirige il vostro viaggio attraverso la grande ed emozionante avventura della vita eterna qui sulla terra. Uno dei grandi innovatori del nostro tempo, Steve Jobs dell'Apple, ha avuto questa intuizione. Non potete unire i puntini guardando avanti, ha detto. Potete unirli solo guardando indietro. Dovete quindi aver fiducia nel fatto che in qualche modo, in futuro, i puntini si uniranno. Che cosa intendeva con questo? Forse un'illustrazione potrà essere d'aiuto. Verso la fine del XIX secolo, artisti come Georges Seurat e Paul Signac iniziarono a dipingere con un nuovo stile che divenne noto come neoimpressionismo. La loro tecnica consisteva nel pennellare la tela con piccoli punti di colore. Da vicino, questi puntini appaiono sconnessi e casuali. Quando però si guarda il dipinto nel suo insieme, si può vedere come i puntini si mescolino diventando colori e come i colori alla fine prendano delle forme che rivelano dei disegni bellissimi. Ciò che una volta sembrava casuale e persino confuso comincia ad avere senso. A volte la nostra vita è come l'arte neoimpressionista. I punti di colore che formano i momenti e gli eventi delle nostre giornate a volte possono sembrare sconnessi e caotici. Non riusciamo a vedere che c'è un ordine, non riusciamo a immaginare che abbia uno scopo alcuno. Tuttavia, quando facciamo un passo indietro e assumiamo una prospettiva eterna rispetto alla nostra vita, mettendola nella cornice del Vangelo di Gesù Cristo, possiamo cominciare a vedere come i vari puntini della nostra vita siano interconnessi. Potremmo non riuscire ancora a vedere il quadro completo, ma vedremo abbastanza da sapere che c'è un disegno bellissimo e grandioso. Se ci impegniamo a confidare in Dio e a seguire suo Figlio, Gesù Cristo, un giorno vedremo il prodotto finito e sapremo che proprio la mano di Dio ha diretto e guidato i nostri passi. Sapremo che il maestro di tutti gli artisti aveva un piano per quei puntini sparsi. Vedremo che ha amplificato i nostri talenti, preparato delle opportunità e introdotto delle possibilità ben più gloriose di quelle che mai avremmo potuto immaginare o conseguire da soli. L'ho certamente visto nella mia vita. Molti di voi sanno che quando ero molto giovane la mia famiglia è stata costretta a scappare per 2 volte e lasciarsi tutto alle spalle. In entrambi i casi era abbastanza chiaro che le persone trovate nelle nuove località ci consideravano inferiori rispetto a loro. Tra i bambini della mia età il mio accento mi identificava come un intruso e forniva loro molti spunti per prendermi in giro. I miei genitori faticavano per provvedere alla famiglia. Mia madre aprì una lavanderia e io, con la mia bicicletta e un carrello, dopo la scuola andavo in giro come specialista delle consegne di quella meravigliosa impresa. Il trauma e lo stress di vari trasferimenti mi portarono a restare indietro negli studi e persi un intero anno scolastico. Nella Germania dell'Est avevo studiato russo come seconda lingua. Era difficile, ma me la cavavo. Nella Germania dell'Ovest, invece, mi era richiesto di studiare inglese. A me sembrava impossibile. Credevo che la mia bocca non fosse semplicemente fatta per la lingua inglese. Nell'adolescenza mi presi una cotta per una meravigliosa ragazza con dei bellissimi e grandi occhi castani. Sfortunatamente Harriet non sembrava avere il minimo interesse nei miei confronti. Qualsiasi cosa provassi sembrava non funzionare. Avete sentito la sua versione della storia. Quindi eccomi, un giovane piuttosto insignificante che lottava per emergere, che viveva nella Germania del dopoguerra e che non sembrava avere molte possibilità di successo nella vita. Tuttavia, c'erano un paio di cose positive a mio vantaggio. Sapevo che la mia famiglia mi amava. A scuola e in chiesa c'erano insegnanti che mi incoraggiavano a pormi sempre delle mete elevate. Ricordo ancora quando un giovane missionario americano insegnò questo principio dalle scritture. Disse: se Dio è per voi, chi sarà contro di noi? In questo principio qualcosa mi colpì con grande forza. Se era così, pensai, allora perché dovevo temere? Quindi credetti e confidai in Dio. Per un certo periodo seguì un programma di apprendistato. Uno degli insegnanti mi sfidò ad aspirare a qualcosa di più grande e a frequentare una scuola serale per studiare ingegneria meccanica. Richiese molto lavoro extra, ma questo mi indusse a scoprire la mia grande passione per l'aviazione. Poi, con mio grande shock, venni a sapere che per diventare pilota dovevo conoscere l'inglese. Io però volevo diventare pilota. E in qualche modo, miracolosamente, la mia bocca sembrò cambiare e l'inglese non fu più una lingua impossibile. Con nuova motivazione e rinnovato impegno a lavorare sodo e confidando nel Padre Celeste, feci dei piccoli passi che mi aiutarono ad acquisire la fiducia nel fatto che avrei potuto farcela. Certamente questo non significò che le cose andassero sempre lisce. All'età di 19 anni andai a Sant'Antonio, nel Texas, per cominciare il mio addestramento come pilota dell'aeronautica. Sull'aereo sedetti vicino a un uomo che parlava con un forte accento texano. Mi resi conto, con orrore, che l'inglese che mi ero adoperato così disperatamente ad imparare non era lo stesso che parlavano in Texas. Anche alla scuola di addestramento per piloti le cose erano difficili. Era un programma altamente competitivo, in cui tutti rivaleggiavano per raggiungere il primo posto in graduatoria. Seppi subito che ero svantaggiato perché la maggior parte dei miei compagni di classe erano madrelingua inglese. Il mio istruttore di volo mi mise in guardia da un altro potenziale svantaggio. Trascorrevo molto tempo in chiesa. I membri locali mi accolsero nel loro ramo e nelle loro case e costruimmo persino insieme una cappella Big Spring. Il mio istruttore era preoccupato che tali attività ostacolassero la mia possibilità di avere un punteggio alto. Io non la pensavo così. Quindi confidai in Dio e feci del mio meglio. Alla fine imparai l'inglese, anche se ci sto ancora lavorando, completai l'addestramento da pilota, finendo primo della mia classe, diventai pilota da combattimento e infine comandante di linea aerea. È la bellissima ragazza dei miei sogni con gli occhi castani? Beh, lei è proprio qui, con me. C'è una lezione in tutto questo? Penso che ve ne siano diverse. Una potrebbe essere questa. Non lasciatevi sopraffare dai molti compiti grandi e difficili della vita. Se vi impegnate a fare le cose semplici, le cose piccole che Dio vi chiede di fare, e se le fate quanto più perfettamente possibile, avverranno grandi cose. Alcune di queste cose piccole e semplici che potreste fare perfettamente sono la preghiera quotidiana, lo studio delle scritture, l'osservanza della parola di saggezza, andare in chiesa, pregare con intento reale e pagare la decima e le offerte. Fate queste cose anche quando non volete. Questi sacrifici possono sembrare piccoli, ma sono importanti, poiché il sacrificio porta le benedizioni del cielo. In un certo senso, i vostri sacrifici piccoli e semplici sono i puntini della quotidianità che formano il capolavoro della vostra vita. Potreste non vedere ora i puntini che si uniscono, e non dovete neanche. Abbiate semplicemente la fede e abbiate fede sufficiente per il momento che state vivendo. Confidate in Dio e ciò che è grande procederà da piccole cose. Ora Alcuni potrebbero pensare, sì, anziano Uchtdorf, è molto carino da parte tua. Ma tu sei un apostolo. Io non lo sono. Non sono importante per Dio. Le mie preghiere non ricevono risposta. La mia vita non è guidata. Se c'è un piano per me, la mia è una versione economica. È un piano di secondo ordine. È una pacca sulla spalla per accontentarsi di ciò che si ha. Miei cari amici, ricordate ciò che ha detto Steve Jobs. Non potete unire i puntini guardando avanti. Potete unirli solo guardando indietro. Quando avevo la vostra età, non avevo idea di dove mi avrebbe portato la vita. Decisamente non vedevo dei puntini uniti davanti a me. Però ho confidato in Dio. Ho ascoltato il consiglio di familiari affettuosi e amici saggi. Ho fatto dei piccoli passi di fede, credendo che se avessi fatto del mio meglio in quel momento, Dio si sarebbe occupato del quadro completo. Lo ha fatto. Egli conosceva la fine sin dall'inizio, quando io non lo sapevo. Io non potevo vedere il futuro, ma lui sì. Anche in quei momenti di difficoltà, in cui pensavo di essere stato abbandonato, egli era con me. Ora me ne rendo conto. In Proverbi troviamo questa grande promessa. Confidati nell'Eterno con tutto il cuore e non t'appoggiare sul tuo discernimento. E riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non c'è un punto di domanda alla fine di quel versetto. No, penso che dovrebbe esserci un punto esclamativo. Dovete quindi chiedervi: posso racimolare abbastanza fede da credere in Dio? Sono disposto a confidare nel fatto che Egli mi ama e vuole guidare il mio cammino? In molte cose, infatti, potete cavarvela abbastanza bene da soli, ma io vi invito a credere che la vostra vita sarà infinitamente migliore se confidate in Dio affinché guidi i vostri passi. Egli sa delle cose che voi non potete conoscere. Ha un futuro preparato per voi che non potete neanche immaginare. Il grande apostolo Paolo ha testimoniato: le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Volete che il vostro Padre Celeste vi guidi, vi benedica e vi sostenga? Allora credete, amatelo, cercatelo con tutto il vostro cuore, percorrete le sue vie, il che significa osservare i comandamenti, onorare le alleanze, seguire gli insegnamenti dei profeti e prestare ascolto ai suggerimenti dello Spirito. Fate questo e Dio vi aumenterà anche 1000 volte di più e vi benedirà come vi ha promesso di fare. Capisco che per alcuni questo possa sembrare facile da dire ma difficile da attuare. Sono d'accordo con voi sul fatto che nella cultura odierna non si debba andare lontano per sentire voci contraddittorie che scoraggiano o ridicolizzano il fatto di credere in Dio in generale e nella nostra religione nello specifico. Tali voci sono amplificate da progressi senza precedenti nella comunicazione. Questa è la vostra sfida, ma è anche il vostro privilegio. Sono certo che troverete i mezzi per gestirla alla maniera del Signore. Fa parte della nostra e della vostra avventura della vita terrena. Il modo in cui agirete influenzerà grandemente il vostro futuro e il vostro ruolo nell'opera di Dio qui sulla terra. Ciò nonostante, quello che state sperimentando nella vita non è così raro. La vostra non è l'unica generazione la cui fede in Dio è stata messa alla prova e ridicolizzata. Infatti, sembra che questo faccia parte della prova terrena di tutti i figli di Dio. Se foste del mondo, disse Gesù ai suoi discepoli, il mondo amerebbe quel che è suo. Ma perché non siete del mondo, ma io v'ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi ho del mondo. Tanto vale che accettiate anche la probabilità che una volta che vi impegnate a seguire il Salvatore, i residenti dell'edificio grande e spazioso disapproveranno, a volte alquanto rumorosamente. Potranno anche fare i bulli e farvi vergognare. Ricordate però che voi non rispondete a loro, voi rispondete a Dio. Un giorno starete dinanzi a Lui per rendere conto della vostra vita. Vi chiederà che cosa avete fatto per vincere le tentazioni del mondo e seguire il sentiero della rettitudine. Vi chiederà se avete seguito il Salvatore, se avete amato il vostro prossimo, se avete cercato ferventemente di restare sul sentiero del discepolato. Miei cari giovani amici, miei cari fratelli e mie care sorelle, non potete avere entrambe le cose. Non potete ricevere le incomparabili benedizioni del discepolato se allo stesso tempo mantenete la residenza nel rione di Babilonia. Miei cari fratelli e sorelle, ora è il momento di dedicarvi a Cristo e di seguire il suo sentiero. Un giorno tutti i figli di Dio sapranno che cosa è giusto, inclusi coloro che oggi si fanno beffe della verità, piegheranno le loro ginocchia e confesseranno che Gesù è il Cristo, il Redentore, il Salvatore del mondo. Sapranno che Egli è morto per loro. Quel giorno sarà chiaro che la sua è l'unica voce che sia mai contata veramente. Saprete con certezza quanto siete benedetti per aver serbato la fede, osservate i comandamenti di Dio, servite il vostro prossimo e stabilito il regno di Dio qui sulla terra. Miei cari amici, credeteci. Dio sarà con voi. Volgete il cuore a Lui ed Egli vi guiderà lungo il viaggio attraverso questa grandiosa ed emozionante avventura della vita terrena. Quando dico di lasciare che sia Dio a guidare la nostra vita, vorrei chiarire una cosa. Potrebbe non piacervi ciò che sto per dire. Quando chiedete a Dio circa le decisioni della vostra vita, anche alcune decisioni importanti, Egli potrebbe non darvi una risposta chiara. La verità è che a volte per il Signore non ha importanza ciò che decidete, purché rispettiate le alleanze e i principi fondamentali del Vangelo. In molti casi le decisioni che prendete potrebbero non essere altrettanto importanti quanto ciò che farete dopo aver preso la decisione. Ad esempio, una coppia può decidere di sposarsi anche se in famiglia alcuni non li considerano una combinazione perfetta. Ho tuttavia grandi speranze per quella coppia se, dopo aver preso la decisione, i due restano totalmente devoti l'uno all'altro al Signore con tutto il loro cuore e la loro mente, trattandosi reciprocamente con amore e gentilezza e concentrandosi sulle necessità emotive, spirituali e temporali l'uno dell'altra, continuando a fare le piccole cose. Potranno diventare la combinazione perfetta. Al contrario, La coppia che pensa di aver trovato nell'altro la persona perfetta può pensare poi che la parte più difficile sia finita. Se smettono di corteggiarsi, di comunicare a tu per tu e di mettere da parte l'egoismo, quella coppia è sul sentiero che conduce al dolore e al rimpianto. Lo stesso principio si applica alle scelte lavorative. Ho grandi speranze per coloro che scelgono occupazioni meno prestigiose, ma che fanno del loro meglio e trovano dei modi per rendere il loro lavoro interessante e stimolante. Ho meno speranze per coloro che scelgono occupazioni apparentemente straordinarie, ma che lungo la strada perdono quel fuoco interno che serve ad avere successo nel loro lavoro. Infatti, riuscire ad adattarsi con successo ai cambiamenti sul posto di lavoro sarà una delle caratteristiche principali che dovrà sviluppare la vostra generazione per far fronte al futuro. Voi però ci riuscirete. Voi siete bravi, siete benedetti. Quindi, in che modo il Signore vuole che approcciamo le decisioni importanti? Le sue istruzioni a Oliver Cowdery e a Joseph mi sono state molto utili. Il Signore ha detto, devi studiarlo nella tua mente, poi devi chiedermi se sia giusto. Il Padre Celeste vi ha dato un cervello e un cuore. Se confidate in Lui, Egli vi aiuterà a usare bene entrambi per prendere le vostre decisioni. Per tante decisioni avete più di una buona opzione tra cui scegliere. Quando questo accade, a Joseph e ai suoi compagni, il Signore usò una frase interessante quando cercarono la sua guida. La frase è, non mi importa. Ma aggiunse subito, solo siate fedeli. Il vostro dovere è quello di prendere le migliori decisioni possibili basandovi sulle informazioni disponibili e radicate nei principi e nei valori del Vangelo. Poi impegnatevi con tutta la vostra forza per avere successo nelle cose che intraprendete e siate fedeli. Fatelo e i puntini si uniranno. Forse sarà deludente sapere che Dio non vi darà necessariamente un itinerario dettagliato per il vostro viaggio nella vita. Ma vorreste davvero essere guidati in ogni dettaglio della vostra vita? Vorreste davvero che qualcuno vi rivelasse i trucchi della vita prima di avere la possibilità di scoprire le cose personalmente? Che avventura sarebbe? Miei cari giovani amici, l'avventura della vita terrena si attraversa una volta sola. Un percorso fatto ad hoc per ciascuno di voi, corredato di informazioni e risposte a tutte le grandi domande della vita, non vi toglierebbe il senso di realizzazione, la vostra crescente fiducia nel Signore e in voi stessi? Poiché Dio vi ha dato il vostro arbitrio, vi sono molte direzioni in cui potete scegliere di andare e condurre comunque una vita gratificante. Le possibilità della vita terrena sono in realtà illimitate. Scegliete la vostra avventura. Avete i comandamenti. Avete le alleanze, avete il consiglio ispirato dei profeti e avete il dono dello Spirito Santo. È più che sufficiente per guidarvi alla felicità nella vita terrena e alla gioia eterna. Oltre a questo, non disperate se prendete delle decisioni che sono meno che perfette, forse persino confuse. Questo è il modo in cui imparate. Fa parte dell'avventura. No, le avventure non vanno mai lisce dall'inizio alla fine. Ma se siete fedeli, potete essere certi di un lieto fine. Pensate anche solo all'esempio di Giuseppe d'Egitto. Per molti versi la sua vita è stata disastrosa. Fu venduto schiavo in Egitto dai suoi fratelli. Fu gettato in prigione per un crimine che non aveva commesso. Malgrado tutte le situazioni terribili che si imposero nella sua vita, serbò la fede. Confidò in Dio. Trasse il meglio da tutto, anno dopo anno, anche quando sembrava che fosse stato trascurato e abbandonato. Egli credette. Giuseppe rivolse sempre il suo cuore a Dio. E Dio gli mostrò che era in grado di trasformare gli aspetti negativi in cose positive. Oggi, circa 4.000 anni dopo, traete ancora ispirazione dalla storia di Giuseppe. La vostra avventura potrebbe essere meno sensazionale, e me lo auguro, ma avrà i suoi alti e bassi. Quindi, ricordate l'esempio di Giuseppe. Restate fedeli, credete, siate onesti, non vi inasprite, non siate prepotenti. Amate Dio e il vostro prossimo, a prescindere dal suo luogo di origine o dalla sua situazione socio-economica. Confidate nel Signore, anche quando la situazione è scoraggiante. Potreste rendervene conto molto tempo dopo, ma riguarderete indietro e saprete che il Signore ha davvero diretto e guidato il vostro cammino. I puntini si sono uniti. Quindi, che cosa spero che ricorderete dal nostro incontro di oggi? Primo, sappiate che le risposte di Dio alle vostre domande più profonde possono impiegare un po' ad arrivare e potrebbero farlo in modi inaspettati. Le risposte di Dio hanno valore eterno, valgono l'attesa. Secondo, abbiate un po' di fede. Volgete i vostri cuori a Dio. Credete di essere importanti per Dio e confidate che Egli farà di voi più di quanto potreste fare da soli. Imparate da Lui, amatelo, credete in Lui, parlate con Lui regolarmente e intensamente. Ascoltate la Sua voce. Terzo, fate del vostro meglio per percorrere il sentiero del discepolato. Non sentitevi sopraffatti. Limitatevi a fare le piccole cose nel modo più perfetto che potete e le grandi cose andranno al loro posto. Quarto, non lasciate che le voci scoraggianti vi dissuadano dal vostro viaggio di fede. Ricordate, voi non rispondete a chi vi critica, voi rispondete al vostro Padre nei cieli, i suoi valori contano. Quinto, prendete le migliori decisioni possibili. Seguendo i suggerimenti che giungono al vostro cuore e alla vostra mente, usateli entrambi. Fate del vostro meglio per completare il vostro lavoro. Abbiate fede e Dio consacrerà i vostri sforzi onesti per il vostro bene eterno. Fate questo e alla fine tutto andrà bene. Vi lascio la mia benedizione oggi, all'inizio di questo nuovo anno, affinché mentre vi impegnate seriamente a conoscere Dio, la vostra fede cresca. Cercando di seguire il Salvatore, la vostra fiducia crescerà. E nel procedere con fedeltà e nell'aprire il vostro cuore alla luce di Cristo, il vostro amore per Dio maturerà e la vostra capacità di amare il vostro prossimo si affinerà. E tutto questo vi porterà felicità e gioia, vi porterà pace. Un giorno vi porterà gloria eterna. In quel giorno futuro riguarderete a questa preziosa ed emozionante avventura della vita terrena e capirete. Vedrete che i puntini si uniranno in un disegno bellissimo, più sublime di quanto avreste mai potuto immaginare. Con gratitudine inesprimibile, vedrete che Dio stesso, nel suo amore, nella sua grazia, nella sua compassione abbondanti, ha sempre vegliato su di voi, vi ha benedetto e ha guidato i vostri passi mentre camminavate verso di Lui. Di questo rendo testimonianza e vi lascio la mia benedizione come apostolo del Signore. E faccio questo nel sacro nome del nostro Maestro, nel nome del nostro Redentore e Salvatore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Mama, take me, send 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 me
Nostro amato Padre Celeste, siamo molto grati dell'opportunità che abbiamo avuto di essere riuniti qui questa domenica. Siamo soprattutto grati per l'anziano e la sorella Uchtdorf, per la loro disponibilità a essere qui con noi stasera e per il loro esempio e i messaggi che hanno condiviso con noi. Ti chiediamo di benedirci e di fare in modo che loro sentano il nostro affetto e la nostra gratitudine. Padre Celeste, ti chiediamo di benedirci nel nostro progredire affinché potremo essere fedeli e avere con noi lo Spirito per capire che cosa Tu vuoi che facciamo. Ti chiediamo di benedirci affinché potremo essere strumenti nelle Tue mani per servire e amare chi ci circonda e per condividere la luce di Tuo Figlio, Gesù Cristo, con coloro che la stanno cercando. Siamo grati per il nostro Salvatore e per l'espiazione che Egli ha compiuto per noi. Ti chiediamo di benedirci affinché riusciamo a usare il Suo potere nella nostra vita, quotidianamente e in modo più efficace. Padre Celeste, ti vogliamo bene e vogliamo bene a Tuo Figlio. Amiamo il Vangelo e siamo molto grati per le molte benedizioni che Tu ci dai. Diciamo queste cose nel nome di Tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.